Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Anche questa sera continueremo il nostro studio, le nostre riflessioni sul libro di Isaia. E il capitolo 9 di questo libro è in genere familiare ai cristiani, a motivo della profezia concernente il bambino che doveva venire, che è Cristo. L'uso che ha fatto Handel di questo capitolo nel suo Il Messia ha approfondito la familiarità della Chiesa con questo particolare passaggio. È emozionante la rappresentazione dell'opera di Handel, specialmente quando si canta «Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace». Il materiale presentato in Isaia dal 7 al capitolo 12 contiene profezie che Isaia fece durante il regno di Acaz. Come abbiamo già detto, Acaz fu il re malvagio che regnò durante il periodo in cui Isaia profetizzò. Isaia cominciò a profetizzare alla morte di Uzia, il quale regnò per 52 anni e fu un buon re. Il suo successore fu Jotam, figlio di Uzia, e fu anche lui un buon re. Gli successe Acaz, nipote di Uzia e figlio di Jotam, che fu un cattivo re e per di più un ipocrita. Durante il regno di Acaz, Isaia fece queste profezie concernenti proprio il Messia. Era un periodo buio nella storia della nazione di Israele. Nei versetti dall'1 al 6 di Isaia capitolo 9 ci viene detto che la speranza di Israele sta nella prima e nella seconda venuta del bambino divino. Leggiamo questo passo iniziando con i primi due versetti. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una grande gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. Al termine del capitolo precedente abbiamo visto che il popolo della disprezzata Galilea viveva nelle tenebre del paganesimo e delle tradizioni religiose. Questo era un luogo nel quale la religione presentata nell'Antico Testamento, il paganesimo esterno, si univano e si mescolavano. Quando il Signore Gesù iniziò il suo ministero in questa zona, il popolo vide una gran luce. Esso vide il Signore Gesù Cristo, la luce del mondo. Gesù parlò di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Così ci riporta il Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 12. Questo si è adempiuto alla prima venuta di Cristo. Credo si possa dire che i due versetti che si trovano a cavallo del capitolo 8, versetto 23 e 9, versetto 1, si riferiscono alla prima venuta del nostro Signore. A quale periodo si riferisce il seguente versetto 2 di Isaia, capitolo 9, quello che parla della gioia moltiplicata? Alcuni commentatori della Bibbia pensano che ci sia un intervallo tra i versetti 1 e 2, cosicché, mentre i versetti 23 e 1 del capitolo 9 si riferiscono alla prima venuta di Cristo, il versetto 2 si riferisce alla sua seconda venuta. La nazione si era grandemente moltiplicata, il popolo era più religioso, ma la gioia se n'era andata. Avevano molta religione, ma non avevano mai avuto Cristo. Era un periodo di grandi manifestazioni esteriori, privo di gioia reale. L'intervallo tra i versetti 1 e 2 è già stato lungo 2000 anni. Perché Isaia non ha fatto alcuna profezia riguardo a questo periodo? Perché durante questo intervallo Dio ha chiamato fuori la Chiesa, che era sconosciuta a Isaia. In Romani 16, versetti 25 e 26, l'Apostolo Paolo dice: «A colui che può fortificarvi mediante il Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è stato rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede». Paolo rende chiaro che i profeti passarono oltre a ciò che non potevano vedere, come fa Isaia nel capitolo che ci sta davanti. In Isaia, capitolo 63, giungeremo a un punto in cui, con una sola virgola, Isaia passa oltre un periodo di tempo che è già stato lungo 2000 anni. Il popolo, ai tempi di Isaia, non aveva rivelazioni riguardo alla Chiesa, ma oggi la Chiesa è stata rivelata e l'intervallo è stato colmato. Ciò chiarisce che il resto del capitolo riguarda la nazione di Israele e che la nazione che si era moltiplicata era la nazione sulla quale Acaz era re, governava come re. Isaia parlava a una sola nazione, la sua nazione, Israele. Proseguiamo con la lettura del versetto 3 di Isaia, capitolo 9. Infatti il giogo che gravava su di lui, il bastone che gli percuoteva il dorso, la verga di chi lo opprimeva, tu li spezzi, come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue, saranno dati alle fiamme, saranno divorati dal fuoco. E ho letto anche il versetto 4. Quando sarà spezzato il giogo di cui si parla al versetto 3? Sarà spezzato quando Cristo ritornerà. Perché Israele oggi non può godere la pace? Perché è molestata lungo tutti i suoi confini? Essa ha tutte queste afflizioni perché ha rigettato il solo che poteva portare la pace, il suo Messia, il Signore Gesù Cristo. Il potere dell'oppressore non sarà spezzato fino a che il Signore non tornerà per la seconda volta. Ora vediamo la predizione della venuta del Messia nei versetti 5 e 6 di Isaia, capitolo 9. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Come avverrà tutto ciò? Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. È questo un riferimento alla prima venuta di Cristo? Molti cristiani sembrano pensarlo perché lo citano a Natale. Altri pensano che il passo si riferisce alla seconda venuta di Cristo, quando egli nascerà per la nazione di Israele. Spiegano che questa è la completa profezia della seconda venuta, come Isaia 53 lo è della sua prima venuta. E questi versetti continuano il pensiero che abbiamo colto nel versetto 2 e guardano alla seconda venuta di Cristo. La questione sorge riguardo a come un bambino ci è nato, alla sua seconda venuta. Precisano che l'espressione ci è nato, riferita alla nazione di Israele, non è relativo alla sua prima venuta. Essi in realtà non lo hanno ricevuto. È venuto in casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto. Giovanni 1, versetto 11. Anche se è nato la prima volta a Betlemme, egli non è stato ricevuto dalla nazione. Soltanto alcuni pastori gli hanno dato il benvenuto. I magi, venuti per adorarlo, erano gentili e provenivano da una terra straniera. Il versetto 5 non si è adempiuto con la sua prima venuta, e neppure i versetti 2, 4 e 6, dove si parla di dare incremento all'impero e una pace senza fine. Chi accetta questa spiegazione pensa che dire che Cristo nascerà per la nazione di Israele potrebbe essere un'affermazione più corretta. In realtà Israele nascerà come nazione tutto a un tratto, il che è detto nell'ultimo capitolo di Isaia. Prima di provare le doglie del parto, essa ha partorito. Prima che le venissero i dolori, ha dato alla luce un maschio. Chi ha udito mai cosa si fatta? Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno? Una nazione viene forse alla luce in una volta? Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, cioè la gran tribolazione, ha subito partorito i suoi figli. E abbiamo letto da Isaia capitolo 66, versetti 7 e 8. E secondo questa interpretazione, quindi Israele deve dare alla luce un figlio maschio, in futuro, non attraverso la sua nascita, ma attraverso la nascita di Israele. La nuova nascita della nazione di Israele avverrà quando Cristo ritornerà. Israele nascerà alla seconda venuta di Cristo. Non si vedono obiezioni al fatto che il bambino è nato, cioè sulla sua umanità. Il figlio è stato dato, il che sarà vero alla sua seconda venuta. In altre parole, sarà lo stesso Gesù che era qui quasi 2000 anni fa. Il dominio riposerà sulle sue spalle, così dice il versetto 5. Le spalle parlano di forza. Il dominio di questo mondo sarà posto sulle sue forti spalle, alla sua seconda venuta. Non lo è stato alla sua prima venuta. Questa interpretazione non tradizionale non mette comunque in dubbio né la sua divinità, che la sua umanità, solo sottilizza un po' sui termini e vuole distinguere in base a questi la prima e la seconda venuta del Signore Gesù. È comunque vero che, nonostante i limiti imposti dalla sua umanità, il Messia aveva delle qualifiche particolari. Notiamo infatti i nomi che sono dati al nostro Signore. Ammirabile o meraviglioso, questo non è un aggettivo, questo è il suo nome. In Giudici 13, versetto 18, vediamo il Cristo preincarnato apparire come il capo degli eserciti del Signore. L'angelo del Signore gli rispose: «Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso». In alcune versioni lo stesso termine è tradotto «esso è segreto». In Matteo 11, 27, il Signore Gesù dice: «Nessuno conosce il Figlio, se non il Padre». Il popolo non lo ha conosciuto, ma egli era meraviglioso e il popolo non lo conosce neppure oggi. Ci sono cristiani che hanno creduto in lui come Salvatore, ma in realtà non sanno quanto sia meraviglioso. Egli porrà fine alla ribellione quando verrà sulla terra per la seconda volta e regnerà sulla terra. Il suo nome è Meraviglioso. Consigliere. Egli non ha mai cercato il parere dell'uomo e non ha mai chiesto il consiglio dell'uomo. Chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi è stato suo consigliere? Così è scritto in Romani 11 al versetto 34. Dio non ha consiglieri. Il Signore Gesù Cristo non ha mai radunato i suoi discepoli per dire: ora, colleghi, che cosa pensate che debba fare? Non troverai niente del genere nelle Scritture. Il Signore li ha radunati e ha detto: questo farò, perché è la volontà del Padre. E Cristo è stato fatto per noi in saggezza, come è detto in 1 Corinzi 1, versetto 30. Molti di noi sono molto intelligenti, ma nonostante tutto dobbiamo andare a chiedere aiuto a Lui. Dio potente. Il termine ebraico tradotto così è El Gibbor. Egli è colui al quale ogni potere è stato dato. È il Dio onnipotente. Quel bambino che giaceva indifeso sul seno di Maria teneva insieme l'universo. Egli disse: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Matteo 28, versetto 18. Egli è il Dio potente, Padre eterno, Aviad, Padre dell'eternità. Questo significa semplicemente che Egli è il creatore di tutte le cose, anche del tempo, dei secoli, dei propositi remoti di tutte le cose. Come disse Giovanni, ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei, e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Così scrive Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 1, versetto 3. In Colossesi 1, versetto 16, Paolo invece dice: poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Poi, in Ebrei, nei primi due versetti di questa epistola, leggiamo: Dio, in questi ultimi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi o i secoli. La traduzione del termine greco aion dovrebbe essere secoli invece di mondi. E questo è il pensiero che sta dietro a questo suo titolo, Padre dell'Eternità. Principe della pace, Sar Shalom. Non ci potrà essere pace sulla terra fino a che Egli, il Signore, non regnerà. Il suo governo non è statico, c'è espansione e crescita. Non ci saranno due giorni uguali quando Gesù regnerà. Egli occuperà il trono di Davide. È un trono letterale quello che occuperà la sua seconda venuta. La giustizia dominerà nel suo governo. Lo zelo di Dio, non i piani dell'uomo, compiranno questo. Il resto del capitolo 9 di Isaia, dai versetti 7 al 20, copre la situazione locale ai giorni di Isaia e avrà il suo parziale compimento nell'immediato futuro, ma guarda anche al tempo della grande tribolazione per un pieno e finale compimento. Dio continuerà a punire questa nazione, tutte le nazioni che gli hanno voltato le spalle, fino al suo ritorno. All'uomo moderno questo non piace, preferisce sentire qualcosa di confortante. Esamina i tuoi libri di storia, vedi ciò che è accaduto a Israele e a tutte le nazioni che hanno voluto fare a meno di Dio. Hanno avuto una triste, squallida storia. Limitiamoci quindi alla lettura dei versetti dal 7 al 13, concludendo in questo modo il capitolo 9 di Isaia. Il Signore manda una parola a Giacobbe, ed essa cade sopra Israele. Tutto il popolo ne avrà conoscenza, Efraim e gli abitanti di Samaria, che nel loro orgoglio e nella superbia del loro cuore dicono: i mattoni sono caduti, ma noi costruiremo con pietre squadrate. I sicomori sono stati tagliati, ma noi li sostituiremo con cedri. Per questo il Signore farà sorgere contro il popolo gli avversari di Resin ed ecciterà i suoi nemici. I Siri da Oriente, i Filistei da Occidente, essi divoreranno Israele a bocca spalancata. Con tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Il popolo non torna a colui che lo colpisce e non cerca il Signore degli eserciti. Perciò il Signore reciderà da Israele capo e coda, palma e giunco in un medesimo giorno. Proseguiamo questa serie di profezie che inizia col capitolo 7 e va fino al capitolo 12. Sono profezie fatte durante il regno di Acaz, un re malvagio. C'è un retroterra cupo quando Isaia fa queste predizioni, parlando di una situazione locale, ma guarda anche avanti, attraverso i secoli, al giorno in cui Dio stabilirà il suo regno qui, sulla terra. Il capitolo 10 di Isaia è un altro capitolo straordinario della parola di Dio. Sono presentati dei grandi principi e giganteschi programmi di Dio nel trattare con l'uomo e le nazioni. Il capitolo si apre con un breve dibattito sui tribunali di quei giorni. Le ingiustizie dei tribunali della nazione si riflettono sulla cultura del popolo e attireranno il castigo di Dio. Dio userà gli Assiri, come vedremo, per giudicare il suo popolo. E l'Assiria è un simbolo del futuro, re del nord, che verrà contro la terra di Emanuele negli ultimi giorni. Questa profezia va al di là dell'immediato futuro del tempo di Isaia e si estende agli ultimi giorni della nazione di Israele. Isaia identifica il periodo con la designazione, in quel giorno. Il capitolo 10 di Isaia si conclude con il quadro terrificante dell'approssimarsi del nemico proveniente dal nord alla battaglia di Armageddon. I giudici ingiusti saranno giudicati da Dio. Questo è l'argomento dei primi quattro versetti di Isaia, capitolo 10. Guai a quelli che fanno decreti iniqui e a quelli che mettono per iscritto sentenze ingiuste, per negare giustizia ai deboli, per spogliare del loro diritto i poveri del mio popolo, per fare delle vedove la loro preda e degli orfani il loro bottino. Che farete il giorno che Dio vi visiterà, il giorno che la rovina giungerà da lontano? Presso chi fuggirete in cerca di soccorso? Dove lascerete la vostra gloria? Non rimarrà loro che curvarsi tra i prigionieri o cadere fra gli uccisi. Con tutto ciò, la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Guai a quelli, abbiamo letto, che fanno decreti iniqui, cioè emettono sentenze ingiuste. Essi dovrebbero rappresentare la giustizia, ma non fanno giustizia. Questi primi, pochi versetti, potrebbero sembrare a prima vista un discorso di Platone o uno dei moralisti. L'eccezione importante è che dietro la giustizia umana c'è la giustizia di Dio. Il giudice e il re che è sul trono qui sulla terra devono rivelare la sua giustizia, la giustizia del Signore, e sono responsabili davanti a Lui. Ma l'illegalità abbonda. La gente cade nel degrado, l'idea di libertà è stata distorta. Dio menziona il povero, le vedove, gli orfani. Sono loro che hanno bisogno di giustizia. Il solo che possa rendere giustizia al povero è Dio. Si presuppone che i giudici rappresentino Dio sulla terra. Dio dice ai giudici: voi dovete rappresentare me e verrà il giorno in cui io vi giudicherò. Credo che ogni giudice dovrebbe riconoscere il fatto che uno di questi giorni si troverà davanti a Dio per rendere conto dell'uso che ha fatto della sua responsabilità qui sulla terra. Dovrebbero fare giustizia ai ricchi e ai poveri. Un giorno i giudici ingiusti staranno davanti al giusto giudice e non potranno fare altro che riconoscere i loro errori e umiliarsi, ma il Signore non fermerà il castigo. Ora arriviamo alla chiave dell'intero brano. Troviamo il giudizio sulla Siria, dopo che essa ha eseguito il giudizio di Dio su Israele. Versetti dal 5 al 7 di Isaia, capitolo 10. Guai alla Siria, verga della mia ira, hai in mano il bastone della mia punizione. Io la mando contro una nazione empia e la dirigo contro il popolo che ha provocato la mia ira, con l'ordine di darsi al saccheggio, di far bottino, di calpestarlo come il fango delle strade. Ma essa non la intende così, non così la pensa in cuor suo. Essa ha in cuore di distruggere, di sterminare nazioni in gran numero. Il versetto 5 di Isaia, capitolo 10, è la chiave di tutto il brano e getta luce sull'intero proposito di Dio, perché questo versetto dice che egli userà la Siria come un bastone per castigare il suo popolo Israele. Questa è una cosa stupefacente, proprio come si prende in mano una verga o un cucchiaio di legno per sculacciare un ragazzino che ha fatto ciò che non doveva. Così, proprio così, Dio usa la Siria come una verga. Usa la Siria per disciplinare il suo popolo. La distruzione che la Siria compirà sarà ciò che la mano di Dio ha compiuto. Questo è difficile da mandare giù per l'uomo moderno. Dio si spinge tanto in là da dire che è lui responsabile di avere mandato Sennacherib, l'Assiro, contro Israele e di aver mandato il regno del nord di Israele in cattività. Ma domani sera, quando avremo l'opportunità ancora una volta di risentirci, vedremo cosa significa l'Assiria per noi. Allora, appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.